Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ed è arrivato il momento di trasmettere in leggera differita, in collaborazione con il Conservatorio di Milano, il concerto per Milano e Memoria 2024. In Sala Puccini, infatti, poco fa è terminato il concerto per il 24esimo giorno della memoria, Milano ricorda la Shoah, e noi ve lo trasmettiamo a poca distanza di tempo. È stato eseguito Different Trains, un lavoro firmato dal compositore americano Steve Reich, il cui spunto parte dai treni. Steve Reich, proprio negli anni della guerra, percorreva in treno la distanza fra New York e Los Angeles per raggiungere i genitori che vivevano in città diverse, erano separati. Steve Reich era un bambino, ma quando divenne adulto si rese conto che se fosse stato in Europa da ebreo proprio in quegli stessi anni avrebbe viaggiato su treni assai diversi, diretti forse ai campi di concentramento. A eseguire questa composizione di Steve Reich, studenti del Conservatorio di Milano: Carlos Gabriel Morges Quiñones al violino, Tommaso Galindo Pacheco al violino, Tommaso Malacalza alla viola, Umberto Simonassi al violoncello, Mirko Colombo, Federico Luzzardi e Francesca Seggioli all'elettronica e al video. Il progetto è stato curato dai maestri Roberto Tarenzi e Davide Gagliardi, tutor del Conservatorio di Milano. Il tutto nell'ambito di Comune di Milano, Milano e Memoria, con il patrocinio di Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Associazione Figli della Shoah, Comunità Ebraica di Milano, Fondazione CEDEC, Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Prima di dare il via al concerto, la testimonianza dei maestri Roberto Tarenzi, che ha curato la parte multimediale del progetto, e il maestro Davide Gagliardi, che ha curato invece tutta la parte relativa al quartetto d'archi. Partiamo da che cosa rappresenta questa composizione, eseguita adesso da una generazione come quella dei vostri studenti?
Ma è esattamente un aspetto della memoria. Cioè, comunque Steve Reich ha rappresentato, come dicevamo prima, un pezzo di storia del minimalismo americano, e quindi è giusto che i ragazzi vengano in contatto anche con questa musica, in contatto con questa idea, e l'occasione della giornata della memoria, quale occasione migliore. E unire poi due coordinamenti del conservatorio, come quello della, diciamo, musica insieme archi, che è la parte della concezione più vecchia, più antica, con tutto quello che sarà il futuro, l'elettronica in maniera molto più avanguardia, molto più avanti, è stata un'occasione preziosissima, e quindi è stato coinvolto il maestro Gagliardi, che si occupa di quella parte.
Allora, sicuramente una scoperta, forse anche per un pubblico che riscopre, se già conosceva o scopre per la prima volta, appunto, un passaggio fondamentale della storia della musica contemporanea, no? Cioè, quindi, che ha un preciso senso, come si diceva nel suo tempo. E allora, il lavoro che è stato fatto non è stato fatto soltanto sui reperti sonori che punteggiano la partitura, al di là dell'esecuzione dal vivo del quartetto, ma anche su un lavoro di video. E allora vorrei che ci raccontasse, maestro Gagliardi, com'è andata.
Dunque, io sono stato coinvolto molto felicemente, sono l'ultimo arrivato della produzione, dove c'era quest'idea di mettere in scena un pezzo e di non semplicemente riprodurlo e di ripresentarlo come tale, e da questo punto di vista c'era il desiderio di inserire un elemento visuale per dare a questa performance un impatto ancora maggiore. Detto questo, abbiamo lavorato su un montaggio, sulla connessione tra suono e immagini. Forse siamo stati cauti nella scelta delle immagini, dove abbiamo voluto costruire sostanzialmente una scenografia che sottolineasse questo movimento ossessivo che è il brano Different Trains, e è stato un processo molto divertente, è stato un processo molto bello, anche sofisticato da un certo punto di vista.
Che immagini sono? Dove le avete trovate?
Sono delle immagini di treni di diverse epoche, in realtà, fanno riferimento a delle vecchie locomotive, dei paesaggi dove arrivano dei treni, eccetera. Abbiamo spulciato degli archivi di qua e di là, un po' televisivi, un po' ovviamente database online, e abbiamo individuato tante piccole clip. Siamo arrivati quasi a raccogliere 200-210 clip, E, il montaggio in realtà è stato poi organizzato secondo, se vogliamo, delle regole, un po' per assecondare quello che può essere un pensiero compositivo, per cui prendendo spunto dalla partitura abbiamo costruito un programma più che un montaggio, ma abbiamo costruito un programma che, seguendo la musica, montasse il video per noi.
È molto interessante. Torno di qua perché l'ultima domanda è sulla disposizione del quartetto nello spazio, e io devo dire, davvero non sapendo, mi domandavo: già Reich li metteva ai quattro angoli del palco, oppure in questo caso, per questo palco, è stato necessario farlo per ottenere un determinato effetto? Scusate la domanda veramente molto...
Allora, intanto una piccola premessa: la Stefania Mormone, che è la vice direttrice, è quella che all'inizio mi ha proposto di poter fare Steve Reich. Non per altro perché poi ci sono venute molte idee, perché poi come disporre il quartetto? Ne abbiamo parlato a lungo, ci sono molte versioni, c'è la versione dove sono compattissimi, ci sono versioni dove, se avete visto qualche video, sono lontanissimi. Ricordiamoci sempre che, nonostante tante prove che abbiamo fatto e la dedizione, sono sempre studenti, per cui anche di provare, come dicevamo prima, scelte più forti e nel video, oppure scelte più forti nella disposizione, ci abbiamo pensato tante volte, perché poi bisogna comunque tutelare tutti. E questo ci è sembrato un buon compromesso. Why not spostarli, cercando di tenere comunque l'idea di un quartetto, ma si può fare molto, naturalmente con molte prove, e devo dire grazie al maestro Gagliardi e ai ragazzi dell'elettronica che abbiamo potuto fare, perché abbiamo avuto a disposizione il tempo, questo maledetto tempo che sembra una roba ormai inaccettabile, non una parolaccia, e avendo avuto il tempo abbiamo potuto montare anche così lontani.
Siamo arrivati al momento del concerto, prima però ci sono gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che sono coinvolte, e qui la cronaca dei nostri tempi irrompe nella sala Puccini, perché, come sentirete, ci sono state accese contestazioni soprattutto all'intervento del rappresentante della regione Giulio Gallera. Subito dopo gli interventi, il concerto, l'esecuzione di Different Trains di Steve Reich.
Buonasera e benvenuti al Conservatorio di Milano. Sono Nicoletta Mainardi, docente di violoncello e referente del Giorno della Memoria. Milano ricorda la Shoah. Dal 2003 il Conservatorio di Milano organizza, con i suoi migliori allievi, gli eventi per il Giorno della Memoria, in collaborazione con l'Associazione Figli della Shoah. Celebrare il Giorno della Memoria con la musica acquista un significato particolare. La musica è un linguaggio compreso da tutti e diventa essa stessa una testimonianza attraverso i suoi valori universali. Testimonianza oggi più forte, rivolta a tutti, soprattutto ai più giovani, per tenere sveglie le coscienze, per non dimenticare, per non consentire che accada di nuovo quello che amo, evitando di compiere uno sterile rituale. Nel 1600 John Donne scrive: «Nessun uomo è un'isola. Ogni uomo è una parte del tutto. La morte di un uomo mi sminuisce perché io sono parte dell'umanità. Non chiedere per chi suona la campana, suona anche per te». Invito adesso sul palco il direttore del Conservatorio Massimiliano Baggio, il consigliere regionale della Lombardia Giulio Gallera, il consigliere del Comune di Milano Filippo Barberis.
Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata così importante per noi. Importante non solo perché abbiamo i nostri studenti che suonano, ma anche perché, proprio per la comunità studentesca del Conservatorio, è un segno di importante valore, perché, come voi sapete tutti quanti, i nostri studenti ovviamente non hanno dei ricordi diretti di questi momenti, di questi terribili fatti, ma sicuramente hanno bisogno di queste manifestazioni per non dimenticare, per portare avanti questo messaggio di così grande importanza. Prima di passare la parola ai nostri ospiti qui, volevo dirvi due parole sul brano che andiamo a ascoltare, perché è una composizione abbastanza significativa, scritta da Steve Reich, un musicista americano ancora vivente, e ha un senso un po' autobiografico, perché lui, figlio di due genitori separati, andava in treno dalla California a New York e, quando era ragazzino, e durante poi dopo la sua maturità negli anni Ottanta, ricordando questi viaggi, ha pensato, lui ebreo, che se fosse vissuto in Italia, in Europa, avrebbe avuto naturalmente dei viaggi ben diversi da quelli che faceva in treno. E quindi il brano è scritto per quartetto d'archi e nastro magnetico. Tra l'altro gli strumentisti saranno dislocati in quattro punti del palco. E nel nastro magnetico, oltre alla musica, ci saranno anche delle testimonianze di alcune persone che parlano, che sono la sua governante o un facchino, ma anche voci di testimoni e di sopravvissuti ai campi di concentramento. Una preghiera, perché noi faremo la sala buia, quindi avremo bisogno di tutto il buio e tutta l'attenzione, e vi preghiamo di non usare i cellulari, perché altrimenti si vanifica tutta la proiezione che vediamo qui. Grazie comunque per l'attenzione, grazie per essere venuti.
Grazie, buonasera a tutti, è un grande piacere portarvi saluti di Regione Lombardia, del Presidente Fontana e del Consiglio regionale. Ci tenevamo a essere qui oggi, come tutti gli anni. La giornata della memoria è una giornata importante, fondamentale, ed è importante che si perpetui nel tempo il ricordo di quello che è successo al popolo ebraico, il genocidio del popolo ebraico e il dramma che hanno vissuto. Ma quest'anno tutto questo ha un'importanza ancora maggiore. Essere qua dopo i fatti del 7 ottobre era ancora più importante, perché purtroppo il 7 ottobre qualcuno ha cercato di perpetuare ancora un genocidio, e cioè qualcuno che ritiene che il popolo ebraico non abbia diritto di avere uno Stato e di avere una terra. E allora oggi il ricordo ha un ruolo ancora più importante e più fondamentale. Fuori dalla Regione Lombardia, dal 7 ottobre, sventola accanto alla bandiera italiana, alla bandiera lombarda, alla bandiera europea, alla bandiera dello Stato di Israele. E quindi è per noi ancora più significativo oggi ricordare la vicinanza. Vabbè. Beh, penso che in un luogo come questo la libertà di parola dovrebbe essere apprezzata, sostenuta e rafforzata. Se no non si è imparato niente e non si è capito niente. E questo mi rammarica, in un luogo dove qualcuno, voglio dire, combatte, no, proprio perché si mantenga quella libertà. Comunque, le istituzioni ci sono, Regione Lombardia da sempre è e ci tiene ancora oggi a essere vicina alla comunità ebraica e a ricordare questa giornata importantissima, perché la memoria, mi sembra che anche dobbiamo sottolinearlo sempre, non venga diluita, non venga annacquata, non venga dimenticata.
Ringrazio anch'io il Conservatorio e porto i saluti del Comune di Milano, ringrazio tutte le autorità civili e militari presenti. Qui siamo in una casa amica dell'amministrazione, con cui più volte ci troviamo durante l'anno a ricordare diversi eventi che scegliamo di ricordare. Ci siamo visti qua l'ultima volta proprio per ricordare la strage fascista di Piazza Fontana, e credo che sia importante in una giornata come questa, che è una ricorrenza che celebriamo da pochi anni, ma che è ha un'importanza enorme per quello che è l'impatto sulla storia e la cultura anche dei valori democratici che siamo chiamati nelle istituzioni ogni giorno a praticare, avere la massima attenzione su quello che stiamo ricordando. Collegarlo all'attualità oggi ci fa vedere anche dal calore della platea e dalla reazione di prima quanto questi temi siano ancora davvero di straordinaria attualità e importanza. Voglio fare poi dopo un passaggio su questo, ma dentro un ragionamento breve, dove voglio dire due cose. La memoria è una premessa, non è la conclusione di una celebrazione. Come ci ha ricordato anche in questi giorni Liliana Segre, la storia e la qualità della memoria, la serietà con cui la storia è documentata e ricordata, come diceva anche sempre in questi giorni la Presidente del Parlamento europeo, senza indulgenze postume, senza minimizzazioni rispetto a quella che è stata la tragedia assoluta dell'Olocausto, quando nella quotidianità viviamo minimizzazioni di eventi storici tragici come l'Olocausto, è una premessa fondamentale. Ma non è solo una memoria di dati, è una memoria anche di come l'uomo è arrivato a compiere determinati atti, di quelle che sono le premesse sociali, ben descritte non solo, ma con grandissima lucidità da una straordinaria intellettuale come Hannah Arendt, che ha raccontato molto bene la vulnerabilità anche di società che sembrano stabili nella propensione al male e a seguire comportamenti criminali collettivi, e dall'altro alle idee che stanno dietro a queste azioni. Capire che le leggi razziali, l'idea di supremazia razziale, che fanno parte dell'ossatura ideologica del fascismo e del nazismo, sono le premesse per quello che è successo, che non è stato un accidente della storia. Irene Chachar, sempre al Parlamento europeo, ricordava come Hitler è stato sconfitto. Ecco, io quando leggo ancora oggi di slogan antisemiti, di slogan razziali, anche rispetto alla tragedia del conflitto che stiamo vivendo in questi mesi a Gaza, mi viene da dire che Hitler va sconfitto ogni giorno da un punto di vista culturale e da un punto di vista dei comportamenti. Perché se da un lato, questa chiedo scusa è la parte un pochino più complessa, però non voglio ignorare quello che è successo prima, noi credo come istituzioni rispetto agli slogan antisemiti che abbiamo visto in manifestazioni anche a Milano, dobbiamo essere fermissimi, ma questo non deve scalfire il pieno diritto di chi chiede di legittimamente di manifestare per la difesa dei diritti umani o delle ragioni di una popolazione che sta vivendo una tragedia, come sta vivendo una tragedia anche il popolo israeliano dopo l'attentato dell'8 ottobre.
Grazie, buonasera. Ma sinceramente sono sconcertato, avrei anche evitato di parlare. Non capisco il perché di queste proteste. Questa sera, oggi 27 gennaio, ricordiamo la giornata della Shoah, che è stata, è una storia terribile dell'umanità, è la più grave genocidio dell'umanità. Certo, noi ebrei ci portiamo dietro anche quello che è successo tre mesi fa, nulla di comparabile con la Shoah, non sto facendo un paragone, né i paragoni vanno fatti, in nessun caso, ma sicuramente quello che è successo il 7 ottobre, massacro di 1500 persone, inermi, civili, 6.000 feriti, poi con lo scoppio della guerra a Gaza, certo, Israele ha dovuto difendersi. Nulla toglie i diritti dei popoli, ma in questo caso Israele, il popolo civile israeliano, è stato aggredito e Israele ha reagito. E quindi è chiaro che noi ci portiamo dietro tutte le notti. Io in particolare ho avuto una nipote, mia nipote, che è morta quella sera del 7 ottobre. Ma al di là di mia nipote ce ne sono tanti che sono morti. E oggi c'è questa guerra, sperando che finisca presto, ma nessuno sta parlando di diritti di una parte o dell'altra. per carità, però sicuramente questa sera per noi è la giornata, la ricorrenza della giornata della memoria. E un pezzo di questa memoria va anche verso chi non c'è più, verso le persone che sono rapite. Chissà se saranno in vita, me lo auguro, è questo. Quindi non capisco la reazione. Io voglio terminare dicendo che sono contento di vedervi questa sera in tanti. La sala è piena. Mi spiace per quello che è successo. Grazie per aver organizzato questa serata, che per noi comunque rimane importante. Grazie per essere qui con noi. Questa sera ho letto una cosa. Uno scrittore ha scritto una cosa. Dice, sì, ci ricordiamo chi ha commesso il genocidio, ma ricordiamoci di chi è stato in silenzio, di chi ha voltato la testa dall'altra parte. Questa è la cosa forse che io ritengo importantissima ricordarcelo. Perché? Perché ve lo voglio ricordare questa sera? Perché vi chiedo di non girarvi dall'altra parte adesso, che c'è questa ondata di antisemitismo. Abbiamo bisogno di voi. Non potete lasciarci sole. Abbiamo bisogno di voi. Noi non molliamo, ma non mollate anche voi. Grazie.
Bene, è un giorno della memoria un po' particolare, molto particolare. La domanda che sinceramente nel mondo ebraico ci si pone è se il giorno della memoria oggi abbia un senso. Sinceramente è una domanda che ci siamo posti. Se avesse un senso anche oggi celebrare il giorno della memoria, siamo in presenza di una ondata di antisemitismo di vario tipo, che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, che parte dalla situazione in Israele, ma che arriva dappertutto. La domanda, sinceramente, è se quello che abbiamo fatto fino adesso, il giorno della memoria deve essere un'occasione educativa, è stata questa ed è stato sicuramente fatto, ed è stato fatto in modo molto, molto, insomma, è stato fatto con grande impegno, c'è stato un grandissimo impegno soprattutto dei sopravvissuti, c'è stato un grandissimo impegno delle persone che sono impegnate a ricordare la Shoah. La domanda però è se tutto questo è servito e quanto è servito, e credo che sia una domanda che dobbiamo porci, perché non possiamo vivere in maniera acritica le nostre vicende. Vi propongo un paio di punti di riflessione. Abbiamo assistito al massacro del 7 ottobre, ma abbiamo assistito anche a un ondata di antisemitismo, ripeto, di vario tipo. Domanda è com'è possibile. Io credo, così, vorrei semplicemente portarvi come spunti di riflessione tre punti. Allora, il primo punto. L'antisemitismo, almeno in Europa, c'è da un paio di migliaia di anni. Non si chiamava antisemitismo una volta, si chiamava antigiudaismo, però insomma siamo lì. Forse è stata un'illusione credere di poter combattere qualcosa che ha radici così profonde nella cultura europea, nella mentalità europea. Stiamo attenti, siamo davanti a qualcosa di profondamente radicato. Ed è forse questa una delle cose che abbiamo sottovalutato. Abbiamo sottovalutato la pervasività dell'antisemitismo. Secondo elemento. Un grande intellettuale contemporaneo, che è il rabbino Jonathan Sacks, paragona l'antisemitismo a un virus. Qual è la caratteristica di un virus? La caratteristica di un virus è questa. Insomma, abbiamo avuto a che fare con i virus molto recentemente. La caratteristica di un virus è che si può combattere, i virus si combattono, però una volta che abbiamo trovato un modo di combattere un virus, il virus muta. Noi assistiamo a mutazioni di un virus. Beh, qualcosa di simile avviene nella storia dell'antisemitismo. L'antisemitismo del Medioevo è un antisemitismo che ha una base di tipo teologico e l'antigiudaismo di tipo religioso. L'antisemitismo dell'Ottocento non è la stessa cosa, ha basi di tipo nazionalistico e di tipo razziale. È nell'Ottocento che si inventa la teoria della razza. E poi abbiamo l'antisemitismo del Novecento, abbiamo l'antisemitismo fascista e nazista. Sono antisemitismi diversi, però come un virus, in realtà la radice è la stessa. Se si va a cercare, ci si rende conto che ci troviamo davanti a ripetizioni degli stessi schemi. Attualmente abbiamo l'antisemitismo che è in alcuni casi il classico antisemitismo con alcuni aspetti assolutamente sorprendenti. Noi abbiamo in alcuni casi una riedizione dell'antigiudaismo. Abbiamo avuto esponenti importanti della Chiesa Cattolica che hanno parlato di popolo vendicativo. Ora, il popolo vendicativo è una vecchia storia, è una vecchia storia che risale al Medioevo, è una vecchia storia ed è la contrapposizione fra il Dio della vendetta ebraico e il Dio dell'amore cristiano. Stiamo attenti a ritirare fuori queste cose. Sono idee incendiarie, sono idee estremamente pericolose. E stiamo attenti soprattutto ad una cosa. Stiamo attenti all'antisemitismo che crede di non essere antisemitismo. Molto antisemitismo attuale è un antisemitismo con ottime intenzioni, con l'intenzione di difendere gli oppressi, però stranamente riprende, ricalca il vecchissimo antigiudaismo medievale. Si riprendono le stesse idee, si riprendono gli stessi stereotipi. Stiamo attenti a questo, perché in realtà siamo davanti a una riedizione e a una mutazione del virus. Stiamo attenti alle mutazioni del virus. Stiamo attenti a che le nostre parole, come mai più, come un dovere ricordare, come un dovere la memoria, non rischino di diventare parole vuote. Stiamo attenti a non trasformare le parole in parole vuote. Stiamo attenti a non tirar fuori slogan. Stiamo attenti alla retorica. Affrontiamo l'antisemitismo per quello che è e per quello che è oggi, per quello che è in questo momento. Noi abbiamo un dovere anche nei confronti della memoria della Shoah, di parlare dell'antisemitismo di oggi e di non trascurare l'antisemitismo di oggi, perché quell'antisemitismo c'è e quell'antisemitismo viene urlato in slogan, in manifestazioni che teoricamente non sono antisemite, ma lo sono. Dobbiamo stare molto attenti a quello che abbiamo davanti. Questo è semplicemente uno spunto per riflettere e per fare in modo che il giorno della memoria serva.
Prima di fare entrare gli esecutori, ringrazio il preparatore degli esecutori, il maestro Roberto Tarenzi, ringrazio il Centro SAV, ringrazio l'ufficio stampa e Raffaella Valsecchi. Grazie. We'll be right back.
from New York. The crack train from New York. The crack train from New York. The crack train from New York, New York. The crack train from New York, New York. The crack train from New York, New York.
Thank you. Thank you. strings and the lead. Polish.
Thank you.
We're all gone. but today, today. But today, we're all gone, we're all gone. But today,